secondo me molto importante, che possiamo ritenerlo proprio, assieme a tanti altri brani, il Vangelo nel Vangelo. Il brano di cui vi sto parlando lo troviamo nel capitolo 7 di Luca, ancora una volta Luca, e inizierebbe che diventasse un po' la base per un dialogo anche magari più tardi o comunque in questo tempo che stiamo assieme, perché apre veramente orizzonti. Il brano è quello della donna adultera che va da Gesù nella casa di Simone, e lo troviamo dal versetto 36 al 50. Se lo prendiamo, se qualcuno lo legge, così poi lo commentiamo un po' attentamente. Luca 7, 36 seguenti. È anche un modo, questo, che la modalità che stiamo scegliendo per questi giorni è quello di stare molto sul testo.
Luca
36 seguenti. È un modo così per entrare in contatto con il Vangelo, sperando poi che anche nella vostra meditazione, no? Nella preghiera quotidiana, ecco, ci sia sempre il Vangelo a costellarla, perché è un modo, ho detto, per incontrare il vero volto di Dio, ecco, quello del Vangelo. Allora, siamo a Luca 7, capitolo 7 di Luca, versetto 36 fino alla fine, che è il 50. È un brano anche questo molto conosciuto, quindi, però occorre leggerlo. Se qualcuno se la sente di leggere.
Io ho una versione un po' differente.
Io posso leggere.
Vai.
Poi tu mi dici stop, eh? Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città. Saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo resi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: Suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: Hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cercato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece, quello a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: Ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: Chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: La tua fede ti ha salvata, vai in pace.
Grazie, Credo che questo sia uno dei passi, almeno per me, poi uno dei passi più commoventi del Vangelo. Proviamo, come invitano a fare i gesuiti, no? A immaginare la scena. Qui un pittore, un regista avrebbe tutti gli elementi per descrivere plasticamente la scena. Siamo nella casa di Simone, che si dice essere un fariseo quindi molto attento alla purità. Tenete conto che tra l'altro chi si parla invitò a mangiare, quindi siamo in un contesto di pranzo. E voi sapete che al tempo di Gesù le donne erano estromesse dall'ambiente di pranzo, cioè in una sala pranzo c'erano soltanto uomini, non c'erano donne. Le donne, se comparivano, comparivano soltanto per servire. Dobbiamo pensare che anche nella casa di Gesù doveva vigere questo. E era così, il contesto culturale era questo. C'è poco da fare. E allora siamo in questo contesto incredibile dove c'è questo uomo che invita Gesù e Gesù accetta, ed è molto bello che accetti, di andare dal fariseo. E non ci sono donne, le donne lo devono mangiare in un altro luogo, in una sala a parte. Quindi c'è da presumere che la madre, la moglie di questo fariseo, stesse di là, magari con le figlie. E siamo in un contesto prettamente maschista. Il Vangelo, al tempo di Gesù, il maschilismo era imperante. La donna, nella cultura semitica, non contava assolutamente nulla. Sarebbe interessante fare un excursus su come era considerata la donna nell'Antico Testamento, al tempo di Gesù e dopo Gesù. E pensate soltanto che il Talmud dice che se una donna era possibile ripudiare una donna, voi sapete che Gesù dice, no? Pongono a Gesù il problema del ripudio, no? È possibile che un uomo ripudi? Nell'Antico Testamento, nel Talmud, che non fa altro che farsi voce della logica dell'Antico Testamento, dice che un uomo può ripudiare la propria donna per qualsiasi motivo, o meglio, l'Antico Testamento dice per qualsiasi motivo. E uno dei motivi era anche se la donna aveva lasciato bruciare del pane nel fuoco. E questo era un motivo sufficiente e necessario per poter essere ripudiato. E voi capite che essere ripudiato, una donna, se ripudiata, vuol dire è una donna morta, cioè vuol dire morire nel tempo, non in quel tempo, perché non aveva nessuna assicurazione ovviamente sulla vita. Cioè la donna era considerata tra le cose dell'uomo, l'uomo possedeva diverse cose, tra cui il bestiame, tra cui gli oggetti, tra cui la moglie. Era un possesso, anche i figli, anche i bambini. Quindi le donne e i bambini non erano considerati assolutamente nulla. E sarebbe anche interessante vedere, tra l'altro non so se avete mai fatto caso, Dio non rivolge mai la sua parola ad una donna, in tutto l'Antico Testamento. Tranne una volta alla moglie di Isacco, no,
Sara.
Sì, E alla moglie di Abramo, no? Alle queste di mamma, no? Rivolge la parola, però ha una risposta un po' come. Si mette a ridere. Quindi l'unica volta in cui Dio, attraverso gli angeli, si rivolge a... poi basta. In tutto l'Antico Testamento Dio non rivolge mai la parola ad una donna. E la distrugge. Ecco, sarebbe anche interessante cogliere la portata rivoluzionaria di Gesù con le donne. E presso questa cosa... io ho fatto una conferenza anni fa su questa cosa, mi è un po' interessato, è impressionante la rivoluzione di Gesù. È stato come una meteora Gesù nel rapporto con le donne. Pensate a tutti gli incontri che Gesù ha avuto con le donne, che erano proibite tra l'altro, ad esempio il farsi, beh questo è l'episodio di oggi, la legge diceva che bisognava tenersi a meno 2 metri da una prostituta. Qui Gesù, questa donna, la prostituta, lo abbraccia, lo bacia, altro che 2 metri. Ma voi pensate soltanto il farsi trovare all'aperto a dialogare con una donna, non è possibile. E Gesù in Luca 4, in Giovanni 4, la samaritana parla con questa donna. E intanto che i discepoli si stupiscono che parlasse con una donna, a mezzogiorno, cioè proprio il massimo, al centro del paese. C'è Gesù che parla con la donna, c'è proprio fuori. Perché vi dico che è una meteora? Perché siamo in un contesto ovviamente fortemente misogino, ma poi soprattutto Paolo, quindi immediatamente dopo l'avventura di Gesù, è di una misoginia che fa paura. Provate a prendere ad esempio Timoteo, la prima Timoteo, ve lo leggo io. Abbiamo qualcosa di sconcertante, perché sembra quasi che Paolo non abbia nessuna esperienza di quello che Gesù ha vissuto con le donne. E poi da Paolo in poi la Chiesa, sapete benissimo, voi donne soprattutto, cosa hanno combinato. Prima di Timoteo 2, Paolo sta facendo un discorso, al versetto 8 dice: voglio che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemica. Allo stesso modo le donne, vestite decorosamente, si adornino con pudore e riservatezza, non con trecce o ornamenti d'oro, perle o vesti sontuose, ma come conviene a donne che onorano Dio con opere buone. Poi dice, la donna impari in silenzio, in piena sottomissione. La traduzione precedente era taccia, la donna taccia, in piena sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di dominare sull'uomo, rimanga piuttosto in atteggiamento tranquillo. La motivazione è questa, perché prima è stato formato Adamo e poi Eva. Cioè, da Paolo non ci si aspetterebbe questo.
Avete imparato, sì. Prendete e portate a casa, mi raccomando.
E non Adamo fu ingannato, ma chi si rese colpevole di trasgressione con la donna, chi si lasciò sedurre. Ora lei sarà salvata partorendo figli. E questa cosa la ritroviamo ancora in recentissimi documenti della Chiesa. La donna si salva partorendo figli. Beh, ora che sia proprio di un grande apertura sulle donne, quindi Paolo, San Paolo che scrive 50, 60, 70 anni dopo Cristo, vuol dire che, comunque la portata di Gesù è sconvolgente, la portata di Gesù è impressionante su questo punto. Quindi siamo in un contesto, un ambiente maschile, le donne stanno in cucina. All'improvviso una donna, e che donna, si introduce in questo consesso di uomini. Qualcosa di impuro, la prostituta era impura, qualcosa di impuro si introduce nella casa di un fariseo. Pensate, il fariseo era attento alla ritualità, alla purezza, doveva essere veramente una cosa... Ma non solo. Non solo è entrato, ma si porta dietro anche tutto l'armamentario del mestiere.
Sì, del mestiere.
Si porta dietro, ad esempio, questo profumo di olio, a cosa serviva? Era l'olio che serviva per ungere i clienti. Cioè, guardate che è impressionante. Poi i gesti che fa verso Gesù sono veramente gesti incredibili. E, ad esempio, stava dietro per i piedi, piangendo, cominciò a bagliare di lacrime, li asciugava con i suoi capelli. I capelli sciolti, una donna non poteva andare con i capelli sciolti, solo le prostitute potevano andare con i capelli sciolti. Quindi lei usa i suoi bellissimi capelli per asciugare i piedi di bagnati di lacrime. E poi li bacia, cioè usa la bocca, che era un altro strumento del mestiere, no? La usa per amare Gesù. L'olio, e questa cosa è veramente incredibile. E Gesù si lascia fare tutto questo. Lui che era un ebreo, lui era un ebreo e sapeva che queste cose non potevano essere fatte. 2 metri di distanza. Ma perché entra in quella casa? Non per chiedere pentimento, non è un altro pentimento questo. Sa che in quella casa c'è un uomo buono. Finalmente questa donna sa che in quella casa c'è qualcuno che non la giudicherà. In quella casa c'è l'amore. È come il discorso della calamita che attrae la calamita della misericordia attrae la miseria. Questa donna è attratta in questa casa perché c'è la misericordia, c'è l'amore. E l'amore non giudica, l'amore non ti chiede, l'amore non rimprovera. E questa donna, sentitasi amata così, allora non sa più come cosa fare. Bellissimo, cioè io credo che veramente se riusciamo soltanto a intuire cosa sta succedendo in quella casa, c'è da piangere. C'è da piangere, perché e questo è l'amore. Una donna che finalmente così, che finalmente non si sente giudicata. Pensate a Pietro, no? Che quando dice Luca 5, Signore allontanati di me, da me che sono un peccatore. Questa idea un po' farisaica di Pietro. Allontanati da me, e non dice allontanati da me. E questo è... Ecco, cosa voglio lasciarvi in questo brano in particolare? Questa donna sta amando l'amore, Gesù, come può, da prostituta. Cosa sta passando? Che l'unico modo che abbiamo di amare Dio è quello che siamo in questo momento. Cioè, non c'è un altro modo di amare il nostro Dio se non quello che siamo in questo momento. E io penso che questo sia splendido. Lei la sta amando con i suoi strumenti del lavoro, perché è lei così, in questo momento è così. Poi può darsi che tra vent'anni sarà diversa, ma non importa, io amo Dio come sono adesso. Non si può chiedere all'uomo di amare Dio in maniera diversa da quello che è adesso. Sì, molte volte lo facciamo. È disposto stamattina. Allora, il primo grande insegnamento, cominciamo ad amare Dio per quello che siamo, adesso. Simone Weil, questa donna straordinaria, nel suo padre descrive amare Dio attraverso i propri peccati, questo è il pentimento. Bene. Amare Dio attraverso i propri peccati, questo si chiama pentimento. C'è bisogno di pentirsi per poter amare Lui. Lo amiamo come siamo. Questo è il pentimento.
Scusa, questo è tale quale sul discorso di purificarsi dal fare comunione.
Sì, quello che dicevo prima.
Cioè, è la stessa cosa, perché è un assurdo.
Allora, Dio non vuole che lo amiamo da migliori. Guardate, abbiamo fatto del cristianesimo una scuola di migliorismo. Devi diventare migliore per... No, amiamolo così. C'è un libro splendido che mi ha aiutato molto, edito dalla mia casa editrice, è fatta, ve lo consiglio, André Dignon. André Dignon ha scritto La via dell'imperfezione, un libricino di questo francese che è poco conosciuto, Dignon, ma è grandioso.
Come è scritto?
Non è scritto, è scritto in maniera... faccio lo spelling, sì. Domodossola, Ancona, Imola, Genova, Napoli, Empoli, Ancona, Udine, Livorno, Torino.
Degno. E il titolo del libro?
La via dell'imperfezione. E lui dice proprio questo: abbiamo fatto della religione un tender al perfezionismo morale. E dice due cose molto belle. La prima dice: chiunque può mettere mano alla santità, a partire da dove si trova, a partire dalla più sordida bassezza. Dio può scendere nel fango per fare di qualcuno un santo. E poi cita Agostino, Dignon scrive: tutto può essere trasformato in grazia, persino il peccato, diceva Agostino. Perfino la nostra sessualità ferita, le nostre nevrosi, a condizione di farne un'occasione per aprirsi, per accogliere e condividere. Avremmo perciò torto a disprezzarle, le nostre ferite. Dobbiamo invece imparare a farne buon uso, solo materiale di santità. È bello. Cioè le nostre ferite, anche psicologiche, le nostre depressioni, le nostre nevrosi, la nostra sessualità malata, può diventare materiale di santità. È il discorso di stamattina, no? È il discorso della virtù. Invece una santità intesa in maniera moralistica ci dice proprio il contrario: tu togli tutto questo, poi vedrai che Dio ti amerà. Come? Io sono così, non posso, capite, non posso fare diverso, sono così. Questa donna dice: io posso amarti così, sono una prostituta. Ma cosa ne sappiamo anche questo? Cosa ne sappiamo? Ecco perché Dio sono così. Cosa ti ha portato ad essere una prostituta? Non so, secondo me bisogna leggere Dostoevskij per entrare in questo. Davide Castigo, la più grande santa per Dostoevskij, chi è? È Sonia, una prostituta, che fa la prostituta perché a casa ha 5 fratellini piccoli e deve vendersi per poter sfamare. È una santa. Capite? Mai giudicata. Infatti questo fariseo pulito la giudica, no? È una peccatrice. Ma cosa ne sai? Cioè lui dall'alto della sua purezza morale si prende il lusso di giudicare. È una peccatrice.
Ma giudica anche Gesù, dice: se fosse un profeta. Quindi ha già stabilito, beh, se così vuol dire che non è un profeta.
Sì, infatti e questo è il rischio di molte persone, di molti cristiani, soprattutto quelli puri e duri, no? Che si prendono la briga di giudicare tutto, appunto perché loro. E bisogna stare molto attenti. Io credo che chi fa veramente esperienza della propria povertà, della propria miseria, cioè della propria verità, non giudicherà più nessuno. Ma cosa giudichi? No? Perché se Dio ti ha fatto misericordia, allora siamo tutti oggetti di misericordia. E solo l'umiltà è veramente, penso, il primo gradino della... L'umiltà vuol dire verità, la verità di sé. Ti porterà a considerare gli altri come dei fratelli, e non come dei peccatori. Dei fratelli siamo tutti nella stessa parte. Siamo tutti povere creature che cercano in qualche modo di compiersi. Ecco, penso che la santità, ecco, Dignot scrive molto sulla santità, cosa vuol dire essere santi. Christian Bobin, non so se lo conoscete, Christian Bobin è un grande poeta francese, ha scritto, sono dei libricini che sono deliziosi, questo uomo che ha fatto anche un cammino di conversione, adesso continua a pubblicare, fortunatamente sono tradotti anche per l'italiano. E Christian Bobin in un suo scritto ci dice che la santità ha così poco a vedere con la perfezione che ne è l'assoluto contrario. Perfezione nel senso senso moralistico, la perfezione come migliorismo. La perfezione è la viziata sorella minore della morte. La santità invece è il gusto forte della vita così com'è. La santità è il gusto della vita così com'è. Una capacità infantile di rallegrarsi di ciò che è, senza chiedere null'altro. Allora, solo quando cominceremo a capire che possiamo amare Dio partendo da ciò che siamo, dal nostro abisso interiore, inizieremo a sperimentare la salvezza. E Simone, tenete conto che quando ci sono queste figure del Vangelo, quando ci sono queste figure molto forti, indicano sempre delle parti di noi, non sono mai due personaggi, quindi tutti ci portiamo dentro questo Simone. Come tutti ci portiamo dentro il fratello maggiore di Luca 15. Quando Gesù dice un uomo aveva due figli, in realtà sono le due parti di noi che convivono. In noi c'è il Simone, c'è il Santo, c'è il fratello maggiore, il fratello minore. Siamo molto psico... molto...
C'è pure la donna.
Anche la donna, sì, ecco. Bisognerebbe imparare a leggere il Vangelo così, cioè immedesimarci in tutti i personaggi del Vangelo, in tutti, perché parlano di noi in fondo, noi non siamo sempre uno, qui non siamo solo Simone, siamo anche la donna, no? E siamo il fratello maggiore, ma siamo anche il fratello minore, siamo Giuda e siamo Pietro.
Siamo bipolari.
Sì, nel senso che
siamo un dominio, come diciamo, siamo tutti un dominio.
Sì. C'è un bellissimo commento di Fausti, Silvano Fausti, che considero uno dei più grandi biblisti che abbiamo avuto in Italia, che è morto 2 anni fa. E Fausti leggeva quel brano di Giovanni, dove si parla di Giuda, e dice, fate caso, in Giovanni, quando si parla di Giuda, si parla sempre di Pietro e di Giovanni. È curioso questo, loro si chiedono, ma perché questa cosa? Perché è sempre questo trittico indissolubile? Pietro, Giovanni, il discepolo più amato, il discepolo amato da Gesù, e Giuda. E lui conclude dicendo che non sono tre persone, non sono tre discepoli, è un unico discepolo. Cioè noi ci portiamo dentro Pietro, Giovanni e Giuda. Lui dice, se non facciamo un percorso per cui, nel quale ci sperimentiamo traditori come Giuda, rinnegatori come Pietro, non potremo mai essere discepoli amati come Giovanni. Cioè il discepolo amato è la risultante dell'amore che hanno sperimentato, o meglio l'amore che Gesù ha riversato su Pietro e su Giuda. È interessante questo. Dobbiamo passare attraversare il tradimento, il rinnegamento, per poter essere discepoli amati. Perché non è il discepolo che ama Gesù, cioè non è, capite, non è Giovanni che ama Gesù, ma è Gesù che ama, il discepolo amato da Gesù. È bello, ecco, è anche, pensate, l'altro esempio, sempre in Giovanni, la famiglia di Betania era costituita da tre personaggi, tre fratelli. Sono Marta, Maria e Lazzaro. E Fausti dice una cosa molto bella, dice: quando impareremo ad ascoltare, cioè a lasciarci raggiungere dalla parola di Cristo come Maria, cominceremo a servire come Marta, e se cominciamo a servire i fratelli come Marta, sperimenteremo la vita risorta come Lazzaro. Quindi questi tre fratelli sono in realtà il discepolo, è un cammino. Ecco, imparare a leggere il Vangelo così penso che sia interessante. Se no diventiamo sempre partigiani, no? O tutti per Maria, o tutti per Marta, o tutti vogliamo essere risorti come Lazzaro. E no, è un percorso, è un percorso. Allora Simone, ecco, Simone dall'alto della sua posizione, lui che è a posto, si permette di giudicare tutti. E qui Gesù veramente è bellissimo. Quindi mentre Simone dice questa, la chiama una peccatrice, tu sei una peccatrice. Gesù dice, lo chiama Gesù, costui, sei costui. Simone dice, non dice se Gesù sapesse, costui, se fosse un profeta, saprebbe. Non lo chiama neanche per nome. Chi giudica non chiamerà mai per nome l'altro. Vi ricordate il fratello maggiore che torna dai campi e dice, non dice mio fratello che è tornato a casa, questo tuo figlio. E invece Gesù cosa fa? Lo chiama dicendo Simone. È bellissimo. Simone. Lo chiama per nome. Cioè di fronte a un disgraziato, perché secondo me anche Gesù si è sentito una cosa qua, no? Eppure. E proprio l'immagine, no? Come se sembra quasi che se lo prenda sotto braccio e dice, dai, senti Simone, ho da dirti una cosa, grazie, è bellissimo, vedi questa donna, non vedi questa peccatrice. E qui Gesù usa il termine donna che riserva soltanto a sua madre. Giovanni 2, 4 dice sia a Cana che sotto la croce, donna, e qui la chiama donna, la vede, ecco questo sguardo, ecco volevo anche fermarmi su questo, invitarvi a entrare nello sguardo che aveva Gesù, Gesù aveva uno sguardo che era impressionante. Gesù ci insegna la differenza tra guardare e vedere. Perché noi la stessa cosa, una stessa persona, una stessa realtà possiamo guardarla o vederla. Vi faccio un esempio. C'è un pubblicano seduto al banco delle imposte. Tutti lo considerano un traditore, perché era un traditore degli ebrei, perché si è messo dalla parte romana. Un ladro perché faceva la cresta sulle imposte. Passa Gesù e disse, Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi e gli dice, vieni con me. Cioè tutti lo considerano un peccatore, un ladro, e Gesù ne vede il discepolo. Fantastico questo. Oppure, ad esempio, nella casa di Gairo, tutti vedono una bambina morta, e Gesù dice: ma non è morta. No. Capite la differenza dello sguardo? Vedere un morto e vedere una persona che dorme, c'è un abisso. Oppure qui in casa di Simone tutti vedono una prostituta, una peccatrice, e lui vede una santa. Ma ancora, ne sono tantissimi gli esempi, tutti riportano la donna scoperta per grazia adulterio, tutte vedono una peccatrice meritevole di morte, Gesù invece vede una donna già bella, piena di dignità. Vai, vai, sei una salvata. Perché questo? Perché l'amore vede oltre. L'amore vede oltre. Ma d'altra parte bisogna essere genitore, voi dovete insegnarmi queste cose. Perché un figlio, una madre vedrà sempre oltre tutto quello che viene detto su suo figlio. Dirà sempre: ma no, ma non è così. Eppure ha fatto questo, quel tuo figlio. No, mio figlio è altro, io lo so. Capite? L'amore vede oltre. Ecco perché Gesù ha questo sguardo, ha questo terzo occhio, no? Questo terzo occhio che vede oltre, perché il cuore va oltre, il cuore oltrepassa, il cuore non si ferma, il cuore non giudica. E che credo che sia. Forse lo dicevo ieri, no? Che abbiamo delle comunità di tossicodipendenti e molte volte mi è capitato di ci sono dei ragazzi, arrivano dei ragazzi in comunità che hanno delle storie a volte paurose, proprio anche di violenza anche omicida. Eppure se tu parli con una madre, è sempre suo figlio. Possono dirti di tutto, ma mio figlio non è. E tu gli dici: ma hai gli occhi foderati? E dice: no. Ecco la capacità di andare oltre, no? Questo è l'amore di Gesù e questo. Allora, Simone che la chiama peccatrice e lui che la chiama donna come la madre. È fantastico questo. Quindi di fronte a Dio l'uomo non è mai il suo peccato. Ecco, lo diciamo stamattina forse, Dio non ci guarda a partire dal peccato. Siamo noi che abbiamo identificato l'uomo col peccato, Dio no. Dio non parte dal peccato. Dio vede soltanto figli. Siamo noi che cataloghiamo le persone, il santo, peccatore, santo, disgraziato, delinquente, giusto, prostituto. Dio ha soltanto di fronte a sé figli, e basta, figli. È bellissimo questo. Di fronte a Dio c'è solo figli su cui riversare continuamente la mano. E allora, questi due personaggi di fronte a Gesù, sia Simone che la donna, sono due poveracci, due poveri in fondo, anche il fariseo, sono due feriti dal peccato, sono tutti e due già amati infinitamente, da sempre, sono già due salvati. Ma qual è la differenza tra Simone e la donna? Che Simone non lo sa. Mentre la donna lo sa, Simone lo sa. E questo è il peccato di Simone, che è già perdonato, è già amato, ma non lo sa. Perché? Perché lui è ancora nella gabbia della prestazione. Per lui è impossibile, capite? Per lui l'amore va conquistato, per lui l'amore va guadagnato. Cioè non può pensare che non bisogna fare niente. Io credo che non c'era nessuna differenza tra Pietro e Giuda, nessuna. ma uno ha sperimentato alla fine almeno l'amore gratuito. E Pietro l'ha imparato questo amore in quello sguardo che Gesù gli getta nel cortile del suo sacerdote, mentre lui era lì a scaldarsi accanto a una povera serva di cortile. E Giuda non ha creduto all'amore, cioè non ha, ha pensato che era impossibile che Gesù l'amasse. Ecco, Giuda è un disperato. Non ha sperato, cioè non ha avuto fiducia, non ha creduto all'amore di Dio. Pietro, questa è la differenza tra Pietro e Giuda. E se non crede all'amore, sei un disperato, se sei disperato vai a uccidere. Poi io ho molti dubbi che Giuda si sia ucciso, penso che sia un'immagine, perché proprio per far passare questa disperazione, certo che la disperazione, se tu sei disperato sei già morto, quindi bisogna in qualche modo far passare il fatto che Giuda fosse già morto, quindi lo si è fatto, si è pensato che si fosse ucciso, no? Perché dico che è un po'... perché il Vangelo dice che si è impiccato, altri gli apostoli invece che si è sfracellato sulla sua spada. Sono due modalità diverse, chi aveva ragione? No? Forse questa varietà di modalità per dire che forse il suicidio di Giuda era più che altro esistenziale, più fisico. Ecco, quindi, ecco, se pensiamo che l'amore vada in qualche modo conquistato, meritato, disperiamo dell'amore. E siamo già morti. Ecco, questo è un passo veramente importante. La donna riconosce di essere stata amata proprio nel suo peccato, nel suo limite, nella sua fragilità, immediatamente, e ringrazia come ringrazia con i suoi strumenti del mestiere. Anche noi possiamo ringraziare Dio come possiamo. E piange, ma piange non sono le lacrime che attirano il perdono di Dio, stiamo attenti, ma il sentirsi amati che fa piangere lacrime d'amore. Per questo che dicevo che il pentimento viene dopo, non prima. Cioè Gesù non perdona perché si è molto pentito. Ma Gesù la ama così com'è e muove tutto questo percorso. Si sente amata, si sente accolta. E gli ortodossi parlano delle lacrime di pentimento, no? Molto delle lacrime, il dono delle lacrime. Ma le lacrime che derivano dall'esperienza del sentirsi amati. Simone non ha capito nulla di tutto questo, non ha capito nulla. Simone, come Pietro, pensava di poter essere vicino al Signore con le sue pratiche religiose. Colui al quale si perdona poco, ama poco. Vedete, prima c'è il perdono e poi c'è l'amore. Io credo che questa cosa valga molto anche a livello interpersonale. È l'amore che trasforma. A volte noi vorremmo che gli altri ci perdonassero per potervi amare, no, o meglio, che gli altri chiedessero perdono per poter amare. Prima di perdono, prima di amare, e poi puoi trasformare la persona. Quante volte si dice non non ti meriti il mio perdono, non ti meriti il mio perdono. E anche questo è delicato. Prima c'è il perdono, c'è l'amore, e poi l'altro comincia a fare un cammino di ritorno. E l'amore della sua. Ecco cosa vuol dire essere convertiti. Allora, per questo che l'amore prende il nome di misericordia in Gesù, in questo senso, che ama in maniera gratis, che ama a prescindere, che vede oltre, che non si aspetta un atteggiamento di pentimento. E poi, a differenza, ad esempio, del passo della luna, ad esempio di Giovanni 8, questo passo alla fine non dice vai e smetti di fare il tuo lavoro, non c'è scritto, vai in pace, avrà con la tua prostituta, può darsi. Se anche questa aveva dei tratti di lui da sfamare, era giusto che lo facesse. È scandaloso. Io penso che abbia scandalizzato molto nella storia della Chiesa questo episodio. Perché qui veramente siamo... Dicevo che è il cuore del Vangelo in fondo questo. Il cuore del Vangelo. Un amore che ama ciò che non è amabile, perdona, un perdono che perdona l'imperdonabile. E allora ancora per riprendere, no? Mi ha sempre colpito un passo bellissimo di Peggy, Charles Peggy, lo conoscete, è un grande scrittore di fine 800, inizio 900, Charles Peggy, anche lui mi pare che sia stato un convertito, lui era un giornalista e ha scritto poi tantissimo, meriterebbe l'esempio di Charles Peggy. E mi leggo questo passaggio dalle opere in prosa e guardate, può essere applicato a Simone. Lui dice: le persone oneste, tra virgolette, i farisei, i Simoni della storia, non hanno difetti nella loro struttura, non sono ferite. La pelle della loro morale, costantemente intatta, costruisce su di loro una corazza senza difetti. Non presentano l'apertura causata da una ferita, una sventura, un rimorso, un punto di sutura eternamente malcucito, un'inquietudine mortale, un'amarezza segreta, un cedimento sempre dissimulato, una cicatrice mal rimarginata. E qui c'è una cosa bellissima. Queste persone oneste non presentano la via di accesso alla grazia che è essenzialmente il peccato. Bellissimo. Il peccato come feritoia attraverso cui può passare la grazia. Cioè l'unica nostra ricchezza è il nostro peccato. Perché da lì può passare la grazia. Poiché non sono feriti, non sono vulnerabili. Poiché non mancano di nulla, non si porta loro nulla. La stessa carità di Dio non cura per nulla chi non ha ferite. Il samaritano si chinò sull'uomo ferito perché questo era terra. Veronica asciugò il volto di Gesù perché era sporco, ma chi non è caduto non sarà mai rialzato. E chi non è sporco non sarà mai pulito. Quindi, ecco, il limite come luogo teologico. Il nostro limite come luogo teologico. il nostro limite come territorio dove può passare la luce. E io credo che questo valga, beh, nei confronti di Dio, ecco. Quindi capite, il santo non è quello che si presenta a Dio senza ferite, senza territorio, se no sarebbe finita. Ma il santo è l'uomo che sperimenta, fa esperienza e presenta la loro sua realtà, la sua verità. Quindi, non so, guarda, se leggete le biografie dei grandi santi, più progrediscono nella santità, più progrediscono nella consapevolezza del loro limite. Cioè, il Cottolengo, no, diceva, verso la fine della sua vita, più vado avanti e più mi sento, lui diceva una birba, è in piemontese, una birba, cioè così, un disprezzato in fondo, no? È strana questa cosa, no? I santi più progredivano e più sentivano, ma è questa la verità. Questa è la santità. Quindi non una scuola di migliorismo, una scuola di verità. Ma se questo vale nei confronti di Dio, questo vale anche nei rapporti reciproci. Se sperimentiamo che il nostro limite, la nostra fragilità, il nostro male diventa il luogo della comunione con Dio, allora impareremo a fare dei nostri limiti, delle nostre offese, dei nostri peccati reciproci, il luogo della festa e del perdono. Quindi una comunità che sia familiare, che sia religiosa, che sia civile, non è una bella comunità perché non ci sono ferite, non ci sono tradimenti, non ci sono impurità, non ci sono... No, non è quella la bellezza della comunità. Ma la bellezza starà nel fare dei limiti, delle infedeltà, delle cattiverie, anche il luogo dell'abbraccio, del perdono, della misericordia. E quella è la bella comunità, dove vige la festa del perdono, non la festa della purezza. Io dico sempre, quando parlo alle suore, no? A me spaventa quando, non so, senti parlare una comunità, ah, noi andiamo tutti d'accordo, e sempre c'è qualcosa che non va. O c'è una persona a capo che è un piccolo dittatore che mette tutti in riga, no? Per cui non c'è più libertà e ognuno, oppure ciascuno è libero anche di fare del male, anche di cadere. Ma l'importante non è questo, l'importante è cosa ne facciamo delle nostre. Fare diventare luogo di comunione, di perdono, di abbraccio. E questa è la grandezza della misericordia, no? della comunità. Fare dei limiti il luogo della comunione. Fare dei limiti il luogo della comunione. E allora vi cito ancora una bellissima poesia di Marie Noël è una scrittrice proprio conosciuta in Italia. Lei è vissuta e morta nel 1967, quindi era anche lei a fine dell'Ottocento. E un dialogo con Dio, no? Immagina un dialogo con Dio, e dice una cosa molto bella, dice: sono qui, mio Dio, mi cercavi, cosa volevi da me? Non ho niente da darti. Dal nostro ultimo incontro non ho messo niente da parte per te, niente, nemmeno una buona azione, ero troppo stanca, nemmeno una buona parola, ero troppo triste, niente se non il disgusto della vita, della noia, la servità. E poi sento una voce che è Dio che gli dice: dammi. Ma io ho solo la fretta di ogni giorno, il voler vedere finire la giornata senza servire a niente, il desiderio di riposo lontano dal dovere, dalle opere, il distacco dal bene da fare, il disgusto di te, mio Dio, dammi. Ma poi io il torpore dell'anima, i rimorsi della mia fiacchezza e la fiacchezza più forte dei rimorsi, dammi. E poi io turbamenti, spaventi, dubbi, dammi. Allora lei dice: Signore, ma Allora tu come uno straccivendolo raccogli i rifiuti, le immondizie. Ma cosa te ne fa, Signore? Il re dei Cieli. È bellissimo. Ecco, io credo che se riuscissimo a passare anche noi, quando parliamo alla persona, questa mentalità, questa idea, penso che qualcosa cambia. E deve cambiare, perché ha trasformato la vita di questa donna, ha trasformato la vita di Zaccheo, di Matteo. Invece noi, io credo che noi Chiesa abbiamo partorito continuamente dei Giuda disperati, perché non ci si sente mai a posto nei confronti di Dio, non ci si sente mai all'altezza. Abbiamo fatto veramente il cristianesimo come un dover essere all'altezza, sentirci all'altezza. Invece Dio non chiede questo, chiede dammi quello che hai, il tuo peccato, il tuo limite, la tua caduta, dammi. E io ne faccio la radice. È grandioso. Questa è la salvezza. Cari fanciulli,
mi verrebbe da dire che Dio non ama la raccolta differenziata.
Sì.
Ogni cosa com'è è inutile di fare tanto distinguo.
Anche perché la nostra vita è questa, la nostra vita è un misto di tutto questo, Ognuno fa quello che può. Sempre i fratelli Karamazov, no? I fratelli Karamazov, Dostoevsky dice. Hanno questa donna che va dallo stare a Zosima, no? E dice, io ho un grosso problema, no? Io non riesco a amare l'umanità, dice la donna.
Non riesco a amare?
L'umanità. Come faccio ad amare? No? E allora lo stare, no? Il monaco dice, senta, o senti, da detto, dice, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi. Ama come può, bellissimo, ama come può, perché ciascuno ama come può, in fondo.
Certo.
Ci siamo creati veramente dei... Magari dopo, se ci troviamo un attimo dopo, vi leggo dei passi di Bonhoeffer su queste cose che sono straordinarie. Ecco, io mi sono fatto dei piccoli fogliettini con dove... sono tutti questi pezzi messi assieme, però intanto va bene ritornarci sopra, no? Perché poi si crea una sintonia, no? Con questi palazzi, con questo modo di vedere le cose. Abbiamo bisogno di concentrare di qualcuno che se le ricorda, perché a noi dimentichiamo spesso. Poi magari andiamo a messa e sentiamo il Papa che ci cazza ancora, perché è vero?
Sì.
E allora dice accidenti, allora ritengo ancora il giovane Luca VII, ma dobbiamo tornare sul... ecco perché è importante avere questa lettura costante del Vangelo, per avere uno sguardo diverso anche di noi stessi. Noi ci guardiamo allo specchio e ci facciamo abbastanza schifo a volte, no?
Forse è per questo che il liturgista Farnese contestò molto la preghiera prima della comunione, non sono degno di partecipare al tuo mente. E il concilio non se la sentì di toglierlo dall'ordine della messa, ma era lì lì, parecchi volevano toglierlo.
Ma tieni conto che Fausti, ad esempio, fa una bellissima lettura di quella preghiera, no? Lui dice, prima della comunione c'è questa preghiera, appunto, Signore, non sono degno, no? Ma di soltanto, non sono degno, e lui dice, ma proprio perché non sono degno, vengo alla tua messa. Perché se fossi degno, non potrei venire.
Gli cambia il significato.
Cioè, non sono degno, è per questo che allora posso venire. È bello questo, cioè. Il nostro limite, la nostra fragilità diventa il nostro punto di forza.
ma questo non riusciamo a far passare. Se non siamo feriti non può passare la luce, ma questo non riusciamo a farlo passare. Va bene, dai, prendiamoci un po' di pausa.